Che ne pensate, cari amici? Garcia delegittimato, squadra responsabilizzata, De Laurentiis presente fisicamente a Castelvolturno a breve. Che ne pensate di questa situazione?
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Tony Molà, adesso anche Gigi Soriani insieme sino alle 14, tra un po' Enrico Fedele su Marte, quindi discuteremo con lui di questa situazione obiettivamente imbarazzante, paradossale, certamente grottesca con Napoli. Vi abbiamo dato tante notizie da ieri sera, abbiamo aggiornato su tutte le situazioni, e cioè di una situazione abbastanza paradossale, con Garcia delegittimato, con la squadra responsabilizzata da De Laurentiis e con il presidente atteso a Castelvolturno per fare il tutor, per intervenire, per fare cosa? E lo chiediamo a un maestro di giornalismo che ne ha vissute tante, ne ha viste tante, anche del Napoli, ha avuto l'onore di condividere con lui qualche anno, ovviamente. Franco Esposito, ciao Franco, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i vostri innumerevoli appassionati da ascoltatori.
Grazie per essere con noi, caro Franco. La situazione resta davvero, è obiettivamente molto delicata. Fa bene De Laurentiis a essere vicino anche fisicamente a Garcia al Napoli, o farebbe bene a fare altro?
C'è un famoso detto napoletano che recita: "Santa Chiara, roba rubata, ma te ti porti fietta".
Ecco. Che diciamo, volendo trasferirla al Napoli, significa che non ho capito se per te va bene o meno, diciamo, forse no.
No, può andare anche bene, non discuto che sia un gesto, diciamo, mi sembra un tantino intempestivo. Perché la società ha dato prova di grande assenza in questa vicenda fino al momento in cui De Laurentiis ha deciso di intervenire. Quindi perciò dico, probabilmente è tardivo l'intervento. D'altro canto, per carità, nessuno, io per primo pretendevo che fossero prese delle decisioni avventate e al tempo stesso intempestive. Però bisognava intervenire perché i segnali erano stati chiari, chiarissimi.
Ecco.
Su questi segnali non c'è intervenuto, sono lasciati passare fino a che la situazione si è aggravata, con quello che è l'aspetto sempre fondamentale, primario del calcio: il risultato.
Sì.
Se il Napoli avesse vinto con la Fiorentina, sarebbe successo tutto questo? No.
No, anche perché avrebbe dato seguito, no, Franco, a questa sorta di restaurazione di certe situazioni, certi codici anche di gioco, iniziata con Bologna, proseguita bene con Udinese e Lecce, così secondo me con Real Madrid,
sì,
e invece
Dario,
crollata con la Fiorentina.
Così, per carità, io non voglio fare né il bastian cantare né il critico eccessivo, anche perché vivendo lontano da Napoli non ho il polso preciso della situazione, quindi incorrerei nel reato di presunzione se facessi delle affermazioni più. Però il Napoli in questo campionato chi ha battuto?
È vero, ma assolutamente, ha battuto squadre scarse.
Si è trovato davanti a squadre che hanno un minimo di organizzazione e hanno dei valori tecnici all'interno della squadra. Il Napoli ha intoppato con la Lazio, ha intoppato con la Fiorentina,
ha intoppato anche appena alzato il livello di avversari è crollato, assolutamente, questo l'abbiamo detto.
E quindi di conseguenza questo è un, diciamo, è un aspetto così palese, così evidente, che denuncia il fatto non che il Napoli sia diventato improvvisamente una squadra scarsa o di media classifica o di medio valore. Napoli resta una squadra di grande valore, però ci sono delle situazioni esplosive che rendono appunto il Napoli in questo momento una polveriera.
Ecco, questa polveriera ci siamo trovati varie volte, anzi si è trovato a raccontarla in maniera come al solito mirabile in tanti anni, da Ferlaino in poi, ma anche prima. Su De Laurentiis abbiamo il precedente un po' più simile, diciamo, un po' simile, cioè quello in cui, quando andò via a marzo tra dimissioni, d'esonero e direi, arrivò Donadoni per scelta di De Laurentiis, precisa, un po' come è stato per Garcia, consigliato da qualcuno evidentemente anche allora. Con De Laurentiis, situazione del tutto diversa, con Napoli dentro lo scudetto, per carità.
Però eravamo in un periodo del campionato un po' più avanti.
Sì, era verso l'inizio, quasi
ora,
metà giugno di ritorno.
Per me, ci vivo, ripeto, lontano da Napoli, a sentire gente che parla del Napoli, discute, che l'anno scorso ha apprezzato tantissimo il Napoli. Cioè la squadra campione d'Italia, che dopo 6 giornate di campionato deve pensare di cambiare l'allenatore.
No, ma infatti la situazione è
il fallimento di un'idea.
Fallimento totale, no? Ma infatti
il fallimento di un progetto. De Laurentiis ha fatto bene, non bene, benissimo, fatto non bene, benissimo, però ha voluto fare una nuova scommessa. Voglio fare una nuova scommessa, e le scommesse sono fatte, l'ho detto già l'altra volta, sono fatte per essere vinte e per essere perse.
Sì, sì, ma infatti io volevo chiederti,
finora l'ha persa. Questa scommessa ne ha vinte tante di scommesse, le ultime quelle dell'anno scorso, Cavaraselia, Kim, una squadra bellissima, un allenatore che ha fatto un lavoro eccezionale, poi logicamente ha voluto fare delle scelte che erano delle scommesse, e la scommessa si sta rivelando perdente, si sta rivelando perdente, attenzione, dico si sta rivelando, e uso praticamente un verbo temporale, cioè del tempo, in rapporto a quella che è la situazione attuale di classifica del Napoli, ma soprattutto di gioco e di situazione ambientale, non ambientale dell'ambiente tifosi eccetera, no, all'interno della squadra stessa. Ci sono molti scontenti, ci sono alcuni scontenti, ci sono giocatori che hanno un tantino la testa altrove perché pensavano di fare una certa cosa e poi non l'hanno fatta, non gli è stata fatta, parlo di rinnovo di contratti altri, che ovviamente incidono. Veramente in questo senso ha quasi sempre vinto, aveva quasi sempre vinto. Stavolta invece sono immaginabile che siano delle difficoltà, probabilmente i personaggi sono diversi e quindi c'è questo disagio, questa difficoltà.
Ma secondo te, Franco, prima di salutarti, nel salutarti, sfumato Conte, già contattato anche in passato, già stimato da tempo da anni, è giusto andare avanti con Garcia o dopo la delegittimazione chiara in pubblico e anche la situazione di una squadra che non è che ha un grande rapporto, avrebbe dovuto comunque pensare a cambiarlo?
No, a me mi ha fatto senso, mi ha colpito la frase di De Laurentiis. Garcia attraverso al momento no, io prenderò la decisione che devo prendere al momento opportuno. È una dichiarazione di esonero.
Esatto.
Ora io posso pensare, per carità, però la mia è una malignità, se chiamiamola così, definiscela così, è una malignità. Pensavo che De Laurentiis a sua volta pensava che Garcia si dimettesse. Però Garcia, come tutti gli allenatori, non si dimettono mai. Vengono individuati come il principale colpevole, anche se a volte c'entrano come cavoli a merenda, però nel 90% dei casi c'entrano. Nel caso di Garcia c'entrano, perché Garcia ha dimostrato secondo me di essere un tantino presuntuoso, di parte di quella che era la sua valenza di tecnico, un tantino presuntuoso e secondo me una persona non tanto intelligente, perché quando dichiara il passato non conta. Ma il passato nel caso del Napoli doveva contare, perché parliamo di un passato legato ad un meccanismo perfetto che aveva raccolto consensi in tutta Europa e aveva vinto alla larga, come si dice in termine ippico, per distacco il campionato, per dispersione il campionato italiano. Quindi di conseguenza il Napoli andava rifatto su quell'ascolto. Un solo giocatore da cambiare, si cambiava il giocatore, si prendeva il meglio e non si è preso il meglio, purtroppo, e poi si andava avanti. Invece, ogni allenatore ha l'ambizione di poter imporre quello che è il proprio sistema di gioco. Stiamo parlando di un allenatore di fama internazionale, grazie anche ha allenato in diverse parti d'Europa e del mondo, e quindi di conseguenza lui ha voluto cambiare, ha voluto un po' stravolgere. I giocatori mi sembra che non abbiano gradito, o che comunque non si siano adattati a questo cambiamento, e la situazione dal punto di vista tecnico dei risultati della classifica e delle prospettive è quella che è. Le prospettive sono secondo me piuttosto inquietanti, anche se insegnate voi nel calcio bastano due risultati utili, una vittoria in casa, una vittoria in trasferta e sistemi tutto, almeno per il momento.
Vedremo, caro Franco.
Una situazione un tantino difficile,
molto difficile. Parliamo ancora insieme se vorrai, grazie.
Speriamo di uscirne, perché noi siamo e saremo sempre e avremo sempre il cuore azzurro.
Quello sì, senza dubbio. Grazie Franco, un abbraccio forte.
Ciao,
e a presto.
Grazie
a Franco Esposito. Arrivano tanti messaggi al 339-666-9990. Tra un po' Enrico Fedele, ma anche chi partecipò a quel travaso, diciamo così, da Drey a Donadoni con De Laurentiis in panchina, ricorderete, a Reggio Calabria nel 2009, per capire quanto può essere utile o meno la presenza da vicino del presidente, così vicina. Se è importante a questo punto, invece, si potrebbe essere ulteriormente deleteria. Chiudo prima di andare in pubblicità dicendo che è quasi una legge del contrappasso, speriamo che non sia compiuta fino in fondo. L'anno scorso De Laurentiis ha indovinato tutte le scelte, tutto insieme sia a Spalletti, a Giuntoli, allo staff e alla dirigenza e ai calciatori. Quest'anno sembra invece indovinare zero, nessuna di esse, però ne parliamo tra poco. Pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornate, qui vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo anche in TV a canale 183 della televisione. Allora, molti messaggi. Ciao Dario, buongiorno, questa volta non ho capito cosa intendi. Potresti dire la scelta è buona che De Laurentiis ha fatto l'anno scorso? Dal mio punto di vista hai avuto la bravura di approvare le scelte giuste fatte al suo staff. Vabbè, ma parlavo in generale, è chiaro, no? Se il De Laurentiis, se il Napoli ha preso Kvaratskhelia e Kim su suggerimento dello staff, su intuizioni di Giuntoli, c'è anche il merito di De Laurentiis, no? Voglio dire, non è che poi tutte le cose sono negative, tutte le cose sono positive a prescindere. Quest'anno si è messo in prima persona De Laurentiis e ha sbagliato allenatore, ha preso missione, ha sbagliato forse anche direttore sportivo, non lo so perché non ha grande potere, ha sbagliato la campagna acquisti e la gestione di questo momento. Ne parliamo anche, Gigi, giusto? Col prossimo ospite, il direttore editorialista di Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Oggi il commento che vi consiglio, cari amici, di comprare la Gazzetta dello Sport, per leggere il commento di Stefano Agresti, perché effettivamente in questo momento la situazione è molto delicata ma anche molto sbagliata. Il Napoli ha sbagliato tempi e modi, De Laurentiis non ha sostituito Garcia, lo ha delegittimato, ora prova a recuperare, diventa complicato andare avanti. Magari la squadra, e te lo chiedo, reagisce bene a Verona, magari anche a Berlino, ma poi crolla alle prime difficoltà se la situazione resta questa, o sbaglio? Il rischio almeno è questo,
il rischio. Il rischio è che la squadra non si riconosca nell'allenatore che è stato delegittimato dal presidente. Devo dire che la squadra non si è riconosciuta molto nell'allenatore, nemmeno in questa prima parte di stagione,
no,
perché,
no,
perché le reazioni di alcuni calciatori alle sostituzioni sono state sicuramente sbagliate, ma sono state anche a testimonianza di una clima all'interno dello spogliatoio, tra la squadra e l'allenatore, tra una parte della squadra e l'allenatore, che non è quello giusto, non è quello corretto, non è un clima sano, no? Perché se tre calciatori importanti contestano pubblicamente le sostituzioni, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Loro sbagliano, ma sicuramente vuol dire che c'è qualcosa che non va a livello anche di rispetto nei confronti delle scelte dell'allenatore, che magari in quel momento sono anche sbagliate, perché dobbiamo anche dire questo, ma che comunque devono essere rispettate.
Tu giustamente scrivi, hai scritto oggi sulla Gazzetta, al di là della gestione appunto un po' così degli ultimi momenti di Conte eccetera, dici De Laurentiis però è sbagliato dare tutte le colpe a De Laurentiis, perché ha confermato sostanzialmente la squadra, quindi ci sono responsabilità chiare dell'allenatore. Chiudi, e poi il resto lo lascio agli amici che vorranno acquistare o hanno già fatto la Gazzetta. Per tutti questi errori De Laurentiis ha il diritto di mettere in discussione il suo allenatore, riferimento ai risultati, alla gestione dello spogliatoio e anche dei cambi, oltre che delle partite. Se lo fa pubblicamente e poi se lo tiene, però rischia di procurare al Napoli più danni che benefici. Ora come se ne esce? Stefano, al di là poi dei tempi che sono maturi e possono essere maturi nei prossimi giorni o più in là, secondo te, al di là di Conte, avrebbe dovuto comunque cambiare Garcia?
Io penso che lui avrebbe dovuto cambiare Garcia dopo quello che ha detto. Io credo che se lui parla come ha parlato negli ultimi giorni, deve cambiare allenatore, altrimenti deve andare avanti con Garcia, ma senza dire quelle cose. Oggi si trova, lui ha percorso la strada a metà, ha delegittimato Garcia agli occhi di tutti.
Dopo che la squadra l'aveva già delegittimato, tu giustamente sottolini?
Esatto, però non l'ha cambiato, quindi un allenatore che già non era forte all'interno dello spogliatoio oggi si trova anche delegittimato dal presidente. Io credo che in situazioni del genere un presidente debba difendere l'allenatore, anche se non crede più in lui, pubblicamente fino all'ultimo giorno. E poi magari arriva un giorno in cui dici oggi cambia, oggi l'allenatore non è più lui, però fino al momento in cui è il tuo allenatore tu a mio avviso hai il dovere di difenderlo a spada tratta davanti a tutti, anche davanti allo spogliatoio, davanti al pubblico, davanti alla piazza e davanti a chiunque. Poi quando ti rendi conto che non ce la fa più lo sostituisci e vai avanti con un altro allenatore. In questo modo ora tu ti trovi un allenatore delegittimato con il quale tu vai avanti, e questo ovviamente è complicato, no?
Nel salutarti Stefano, in tutto questo perché Conte secondo te non ha accettato la proposta del Napoli?
Ma io credo che, tra l'altro credo che Conte abbia anche un buon rapporto con De Laurentiis,
sì,
credo che Conte non abbia accettato la proposta del Napoli perché, per una serie di motivi, perché probabilmente ancora non si sente pronto per tornare in pista, perché la situazione del Napoli è abbastanza complicata, perché posso immaginare che anche guardando il suo modo di fare calcio, il Napoli non è la squadra più indicata che lui possa prendere in mano. Lui è uno molto esigente, quasi maniacale, anzi senza quasi, è uno maniacale, lo conosciamo, quindi lui rompe le scatole ai presidenti perché vuole certi calciatori, vuole calciatori con determinate caratteristiche, vuole giocare sempre con un modulo, entrare in corsa con una squadra costruita per giocare in un altro modo, in modo quasi opposto direi, è complicato, e quindi io credo che messo tutto assieme lui abbia preferito aspettare.
Stefano, grazie, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport, buon lavoro e buona giornata.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Grazie a Stefano Agresti e saluto Francesco Montervino, direttore, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, ovviamente sei impegnato con il Casarano, direttore sportivo, però io devo coinvolgerti sul discorso Napoli. Innanzitutto che idea ti sei fatto, però prima dell'idea che ti sei fatto della situazione, io devo fare questo parallelo e chiederti un po' una mano anche in questo, perché nel 2009, come tu sai bene, Reia andò via dopo risultati negativi, insomma fu una mezza dimissione, no? Di Reia, mezzo esonero, arrivò Donadoni per scelte De Laurentiis, esordio a Reggio Calabria il 15 marzo del 2009, siamo alla 27esima giornata, quindi molto avanti, per carità, non è paragonabile e non è neanche paragonabile la situazione di questa qua del Napoli, però c'è un andato in comune: De Laurentiis sceglie Donadoni e va in panchina con lui a Reggio Calabria, tu eri in panchina a pochi metri da loro, poi ha giocato anche qualche minuto di quella partita, è pareggiato dal Napoli 1-1. La presenza di De Laurentiis al fianco della squadra e di Garcia da tutor, in quel caso invece non era il tutor di Donadoni, no? Era un po' colui che aveva scelto il nuovo tecnico, lo stava supportando, diede effetti benefici al Napoli o fu una presenza ingombrante?
No, non dà nessun tipo di effetto benefico la presenza di un presidente in panchina, se non mettere ansia e pressione in più a chi poi deve gestire la situazione. Tra l'altro poi durò una, forse due partite la presenza di Laurentiis in panchina, non durò tantissimo, forse si vede tanto anche lui che era inutile.
Seguì passivamente la gara, voglio sperare, non è che diede consigli anche te.
No, infatti non ha senso. I presidenti devono capire che più pressione mettono, più ansia mettono a chi gli sta attorno, peggio.
E parliamo, Francesco, di un Napoli che non veniva dalla vittoria dello scudetto, non aveva obiettivi se non quelli di evitare un tracollo, no? In classifica, non aveva obiettivi di Champions, per dire. Quindi la pressione che è già enorme adesso. De Laurentiis,
quando De Laurentiis dice che vuole soltanto sostenere, aiutare, stargli più vicino a Garcia, non credo che intenda la domenica in panchina.
No, anch'io non credo, però dico in generale la presenza vicino alla squadra di De Laurentiis in questo momento, che effetto può...
Ma sicuramente una presenza può anche responsabilizzare un pochettino più il calciatore, che se prima scappava un baffa di più, oggi ne scappa uno di meno, certo. La presenza non è ben presente, perché poi a un certo punto si deve arrivare anche a quella che è una decisione totale di tutta la situazione, cioè il calciatore dovrà fare il calciatore, ho seguito quello che sono le didattiche e le distanze di un allenatore e andare avanti, se le cose vanno, se non vanno non vanno, e poi chi ha fatto le scelte si deve avere la responsabilità.
La situazione, tu sei anche dirigente sportivo oltre che ex azzurro e un opinionista di livello importante, a questo punto, dopo la delegittimazione pubblica, De Laurentiis fa bene andare avanti con Garcia dopo il no di Conte, avrebbe dovuto cambiarlo comunque?
È inutile dirti che non condivido per nulla quella che è stata la delegittimazione.
Aspetta, si sente un poco male Francesco, scusami, c'è qualche problema?
Mi senti?
Vediamo un po'.
Aspetta un attimo.
Sì, vediamo se riusciamo a migliorare perché sentiamo molto male.
Mi senti?
Meglio, sì, grazie, eccoci.
Dicevo, è inutile dirti che non sono per niente d'accordo con quella che è stata la delegittimazione del presidente verso l'allenatore, perché ora l'unica scelta era quella poi di cambiarlo a tutti i costi, invece ti ritrovi che ce l'hai ancora lì e adesso devi essere bravo a girare questa frittata in un'altra maniera e dire volevo responsabilizzarlo, volevo tirare fuori qualcosina in più e fare insomma una serie di valutazioni che in questo momento chiaramente diventa difficile fare, però non sono nessuno, ma non sono d'accordo.
Con De Laurentiis presente già questa mattina a Castel Volturno, quindi già iniziata questa situazione, e la squadra da ex calciatore fresco.
Bravo,
poi ti saluto.
Esatto, proprio là voleva arrivare io. Adesso bisogna capire la palla passa alla squadra, che l'allenatore è rimasto, il presidente ha delegittimato, ora vediamo come reagiscono loro. Se loro fanno dei professionisti e basta, allora forse si arriverebbe a una squadra. Il problema è capire adesso fino a quando il giocatore può andare un pelino oltre.
Infatti io questo volevo chiederti, perché è chiaro che magari la squadra risponde presente, perché tra l'altro è un gruppo sano di professionisti, ha appena vinto uno scudetto, quindi non è un gruppo diciamo diviso, magari scontento, però può reggere questa situazione secondo me 2-3 partite, ma alla lunga, per centrare obiettivi importanti che possono essere ottavi di finale di Champions League, terzo posto, per dire, non dico altre cose perché ormai
è
complicato, no?
al contrario, io penso che 2-3 partite, se fai 2-3 vittorie, allora paradossalmente può darsi che questa scossone abbia fatto bene a tutti e paradossalmente ci si dimenticherà di quello che è stato, anche se poi i problemi prima o poi rivengono fuori
Fiorano,
ma è inutile dirti che io penso che poi questa è una situazione che il Napoli si potrà portare fino a fine anno, e poi a fine anno ci sarà quello che potrà essere poi.
Quindi tu dici è importante invece la reazione immediata, chiaramente non in una partita ma in 2-3, magari nelle tre famose Verona, Union e Milan.
Assolutamente.
Staremo a vedere. Grazie Francesco, un abbraccio forte.
Grazie a voi.
Grazie al direttore Francesco Montervino. Ci fermiamo tra un po'. A proposito di direttore, arriva Enrico Fedele, quindi ragazzi armatevi di telefonino o di telefono fisso se volete, 081 636 3663, ammesso che l'abbiate già salvato come diretta Radio Marte, 081 636 3663, scatenatevi nel fare domande ad Enrico Fedele. A tra poco
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
I vostri messaggi, tantissimi. De Laurentiis ha fatto terra bruciata, torna a sé, pensasse invece di fare una società con figure serie a farsi un po' da parte, lui vittima di se stesso e anche noi purtroppo, Forza Napoli, Michele Atonna. E poi ancora, per Conte solo la famiglia e chi lo ama, scrive quest'amico, la cara moglie ragazzi e il pensiero di Cesare. E poi ancora, seguiamo il consiglio di Pistocchi, prendiamo Lopeteghi e ancora altri amici. Aurelio, non scommettere sempre, ti può andare bene ma non giocare con la sorte. Saluti da Raffè. I motivi per cui Conte non ha accettato sono gli stessi per cui Spalletti se n'è andato. Il Napoli non ha ambizioni sportive, a parte fare soldi, l'anno scorso ha occasionalmente vinto ma non ambisce a farlo ogni anno come Juve, Inter e Milan. Ecco perché nessun allenatore di prima fascia accetta di allenare il Napoli. Con ADL siamo e resteremo una squadra provinciale, scrive Francesco. Poi ancora messaggi, spazio solo a voi senza commenti in questo caso, perché è importante dare il vostro la vostra opinione così netta, pulita. E con quest'altro amico che scrive, dopo aver detto che Garcia è stato un suo errore, dopo essere tornato indietro e riconfermato a distanza di 12 ore, dopo in pratica non aver fatto nulla, il presidente ha detto ai giocatori ora tocca a voi. Cito la Gazzetta: forse il più confuso del Napoli di oggi non è Garcia, scrive Gino D'Aversa, citando appunto questa frase di oggi della Gazzetta dello Sport, questa parte dell'articolo. Possiamo vincere anche altre 5 partite, il problema, eccolo qua il messaggio di Gennaro da Londra, è la confusione o l'arroganza di questo allenatore, che tornerà a sostituire un mediano con Raspadori nel primo tempo e tornerà a tirar fuori Osimhen quando dobbiamo recuperare. Mettiamoci l'anima in pace, non è cosa sua, meglio un traghettatore che lui. Ancora messaggio, a mio parere tra i nomi in giro meglio Ballardini, Gianluigi, ma Ballardini come altri, come Paolo Sousa e altri, non possono allenare due volte nella stessa stagione due squadre diverse in Italia, così funziona. Arriva Fedele su Marte.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, direttore. Ma poi andiamo subito alle telefonate già in tilt. Il centralino 0816363. Mi raccomando, domande secche di 20 secondi per dare spazio a tanti amici. Una piccola domanda introduttiva: in tanti anni di calcio, ha mai vissuto una situazione del genere?
Mai.
Ah, quindi mai proprio?
Certo, però l'ho vista in un film.
Ma che film?
Borgo Rosso.
Ecco, temevo che dicesse questo. Va bene,
andiamo a qua, forse è un punto sotto.
Beh, a un certo punto Alberto Sordi allenò la squadra proprio. Stavolta non è così.
Adesso che sta facendo?
No, beh, dico, proprio, diciamo, direttamente Sordi allenava proprio la squadra. Bravo. Il personaggio interpretato da Alberto Sordi, ovviamente. Andiamo da Rosario, buongiorno. Rosario, ci sei? Eccoti, vai, domanda subito.
Sentivo male, chiedo scusa, rapidissimo.
Prego.
Volevo chiedere al direttore, al di là della figuraccia che ha fatto il presidente, ma non è la prima, se ne mettiamo in 18 anni, lei crede veramente che questo rapporto sia possibile di cucirlo? Perché sinceramente, scusare un allenatore in maniera così netta, io non credo che un calciatore possa avere più considerazione reale di questa persona. Non so lei che cosa ne pensa, grazie all'ascolto per radio.
Ma io sono non d'accordo, ma d'accordissimo, anche alla luce di un'altra situazione, quella che io ho saputo qualche giorno fa, nel senso della spiegazione data a Garcia a Capello alla domanda perché avesse sostituito Politano, che era uno dei migliori. Risposta di Garcia: perché volevo far fare un altro fallo a Camalling perché era già stato ammonito, e Capello aggiunse
sì,
ma guarda che questo giocatore era stato sostituito un quarto d'ora prima.
Sì.
Quindi siamo alla confusione, ma era da esonero nello spogliatoio
nel momento in cui così è fatto la peggiore gestione di...
siccome lui gli ha mandato praticamente una, come devo dire, un esonero anticipato, va bene, dove i giocatori oramai lo hanno proprio destabilizzato, lui ha il dovere di cambiare l'allenatore. È inutile, aspettiamo 2, 3, è solamente.
Quindi la posizione di Fedele, come al solito, è netta: nonostante il rifiuto di Conte, va cambiato lo stesso. Giusto?
Ma non si discute, ma è anche il presidente deve darsi una regolata, perché come ha scritto un caro giornalista e anche amico, nonché tifoso del Napoli, lui fino all'anno scorso ha fatto l'80% di scelte positive, quest'anno le ha sbagliate tutte.
No, io ho detto così sommessamente la legge del contrappasso della Divina Commedia, ricorderete tutti, tutte indovinate l'anno scorso, tutte sbagliate quest'anno, perché effettivamente anche questa gestione degli ultimi giorni è paradossale, soprattutto è crediamo purtroppo porterà effetti negativi per il Napoli.
Si insiste, dovevo stare più vicino, ma perché, che fa un giardiniere o magazziniere? Stare vicino all'allenatore che significa consigliarlo, organizzasse la società, mettesse delle persone che capiscono di calcio e poi lui dà le direttive economiche, ma il calcio è un'altra cosa.
Andiamo
ora, nel momento in cui, perdonami, lui ha voluto dimostrare che tutto dipendeva da lui e poteva fare meno di tanti e mettere magari ai posti del consiglio i suoi familiari, non si è reso conto che stava veramente oltrepassando il limite.
Carmine, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno.
Ciao. Vai, domanda per il direttore.
Voglio chiedere al direttore Fedele, adesso in questo momento, lui cosa qual è il suo pensiero? Perché io
lo sta dicendo.
Però,
cioè, cosa farebbe, dici tu?
No, voglio un'altra cosa da lui, voglio un'altra cosa.
Prego.
Perché lui è molto lungimirante. Cosa farà adesso De Laurentiis? Perché io penso che De Laurentiis, un pensiero mio, comunque non rimarrà Garcia al suo posto. Poi voglio capire se ha la stessa idea il dottor Fedele.
Era lungimirante. Era. Per essere lungimirante deve cambiare, cioè è una, non si è mai visto, mi dovete credere, io sono più di 40 anni e ho fatto questo mestiere, non ho mai visto una cosa del genere. Allora, o lui, come ti devo dire, è un premonitore di un calcio del futuro, che non è il nostro calcio. Offende la passione dei napoletani e offende soprattutto la città, perché lui non può fare il Masaniello, non lo è, facesse il cinema, desse dei consigli sulla gestione economica perché è il numero uno, ma facesse fare il calcio, poi può intervenire in alcuni momenti quando vede che le cose non vanno bene, ma mai sul piano tecnico.
Direttore, perché quindi per essere ancora più sintetici,
deve cambiare, Gennaro. Chiunque deve cambiare.
Allora, Garcia deve essere cambiato assolutamente a prescindere dal sostituto, a questo non mi sembra di capire, cioè Conte
non si discute proprio, okay. Però io posso,
certo.
Siccome so che tu sei malizioso e quindi non lo vuoi dire, lo dico io per te, no, dico io per te. Ma non è che aspettano il decreto crescita di Conte?
Ma però questa cosa è da verificare, direttore, perché potrebbe Conte aver mantenuto la residenza fiscale in Italia.
Ma non credo che il problema non sia la residenza fiscale.
Quello dipende, credo, io non sono un fiscalista.
Si parla di un contratto di lavoro per 2 anni all'estero. Ora bisogna andare a vedere questo capitolo, ma questo, ripeto, è solo... Mi auguro per il
però
Napoli.
Conte, anche io me lo auguro ovviamente, ma Conte avrebbe poi scritto quella cosa su Instagram, avrebbe potuto scrivere niente.
Scrivere niente,
l'accordo non trovato, si va avanti.
Ma lui credo che abbia tentato un'altra carta. La carta che lui ha tentato è quella di mettere vicino a Conte il suo più caro amico, che è Petrachi. Praticamente sono amici di
o Conte forse ha chiesto Petrachi, potrebbe anche essere questo
e Lorenzo
ha detto no, momento, non posso darti questo.
Due amici fraterni che potessero portare avanti la situazione,
voleva autonomia assoluta, ma sappiamo anche dopo Napoli-Lazio che Conte ha sempre detto non vorrei entrare subentrare a stagione in corso, a prescindere.
Oppure Conte ha fatto i conti,
Conte ha fatto i conti.
Perché doveva rinunciare a tanti soldi,
forse,
fino a fine anno, ma tante di quelle cose,
diciamo, il progetto non è solo
quando
sappiamo.
Quando hai mandato il preavviso di licenziamento hai deciso, devi tenere il piano A e il piano B. Se il piano A non va in onda, devi mettere il piano B subito, immediatamente.
Andiamo da Gennaro da Milano. Ciao Gennaro, come stai?
Ciao, Dario, scusa.
No, figurati.
Saluti il professore, ciao professore.
Ciao Dario.
Vai, domanda Gennaro, subito.
Allora, io volevo dire, premetto che io il presidente non l'ho mai sopportato per la sua arroganza e presunzione.
Okay.
Io spero tanto che prima o poi se ne vada nel suo orticello e lasci campo, perché si sta vedendo, sta verificando che ogni allenatore che viene a Napoli non duri più di 2 anni a andare bene. Ognuno si deve porre questo quesito. Io penso che sia lui il male del Napoli, va bene? Mi ringrazio e saluti il professore. Ciao.
Direttore,
non è che sia il male, lui si vuole fare del male, perché poi le altre cose le ha fatte. Certo, vedere che tutti gli allenatori se ne vanno, vedere che lui vuole entrare sempre nel fatto tecnico, perché oramai è diventato un'azienda familiare dove lui non può fare l'inno.
Che è successo? Messo in attesa il direttore. Vabbè, allora facciamo così, andiamo anche noi in attesa, un po' di pubblicità e poi torniamo con Fedele contro tutti.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Abbiamo dei ascoltatori eccezionali, super competenti. Anzitutto devo precisare una cosa su Ballardini, ammesso che possa essere eventualmente, diciamo così, considerato dal Napoli come post Garcia, se dovesse esserci un licenziamento. Riforma del 2022, un allenatore che ha allenato un'altra categoria, rescindendo il contratto, potrebbe allenare una seconda squadra in Italia. Questo invece Renato ci fa sapere, anzi Rino ci fa sapere, per quanto riguarda il decreto crescita bisogna trasferire la residenza in Italia, si presuppone che il contribuente abbia residenza all'estero, quindi appunto c'è da capire se Conte l'ha trasferita la residenza al Tottenham, quindi a Londra, e poi eventualmente volendo seguire questa situazione, questo scenario abbastanza complesso. E nel frattempo De Laurentiis è appunto a Castelvolturno, l'abbiamo detto, in questo momento, adesso in cui mentre vi stiamo parlando, è nel centro sportivo al chiuso, perché l'allenamento è finito da un po', e sta parlando con tutti i presenti, sono pochi ovviamente i calciatori importanti, ha sì già telefonato a Di Lorenzo e altri leader che sono con le nazionali, e però al chiuso di De Laurentiis con Garcia e con qualche rappresentante della squadra, immagino Juan Jesus, Rachmani, di quelli che sono appunto rimasti a Castelvolturno. Direttore, eccoci.
Con chi sta parlando?
Con Garcia innanzitutto, penso.
Con Garcia, che gli sta dicendo?
Non lo so, se lo sapessi
lui
direi.
Ha 5 giocatori ai quali dovrebbe dire due cose. Signori miei, voi vi avete messo nelle condizioni di esonerare l'allenatore, ma anche voi siete corresponsabili.
Infatti.
Perciò non credete che adesso con l'esonero dell'allenatore, caro mister Garcia, le voglio comunicare il mio ringraziamento, ma credo che il suo periodo a Napoli sia finito, ho bisogno di un... si discute proprio.
Questo è quello che spera che accada, ma non accadrà.
No,
diciamo.
Questo che deve accadere in una società di calcio.
Ho capito.
Che poi non è una società di calcio, ma invece è una società, come ti ripeto, tipo Borgorosso, e allora adesso ti dirà: ci siamo chiariti, dobbiamo cambiare il registro, tutti per uno e uno per tutti, guai a fare delle rimostranze in caso di sostituzione. L'allenatore ha capito, andiamo avanti.
Ho capito, però direttore, poi andiamo da Aldo. Però se De Laurentiis ha deciso, sbagliando, io sono d'accordo con lei, di confermare Garcia perché non ha il piano B dopo il no di Conte, che deve dire adesso? Deve dare comunque forza, provare delle forze al tecnico?
Non esiste, deve
ho
dare
capito,
una
ma
volta,
se ha deciso di non esonerarlo...
Ha deciso male.
Però ho capito, però dico, che cosa deve dire? Della responsabilità?
Niente, non deve dire nulla, perché tutto quello che dice sono parole a bambera, sono parole che non servono, perché quando dico un'altra cosa, vince 3 partite, che fa? Che fa?
Se
è un giocatore, se è tondo diventa 4?
No, lo so, però
dai, ma se arriva a un punto dopo 4 partite, 3 giocatori che ti mandano a quel paese, oramai sei destabilizzato, non ti accorgi che un giocatore è stato sostituito, tu sei in piena confusione, io devo immediatamente...
Ma io sono d'accordo, per me deve essere cambiato da tempo, lo sto dicendo.
E lui non lo fa, lo fa ancora perché vuole dimostrare che lui... a fare il medico ovunque, quindi
sì, ma infatti è chiaro che se non lo fa, sono d'accordo con lei, il rischio è altissimo,
si mette a fare pure allenatore.
Il rischio di implosione è altissimo, nel frattempo chiaramente appunto non ci sono
esiste. Oggi lui dovrebbe dire una sola cosa e dovrebbe ascoltare la gente di calcio: signori miei, caro popolo napoletano, io ho esagerato e ho sbagliato, chiedo scusa, devo cambiare, grazie sempre della vostra fiducia, ma dovrò cambiare perché è giusto che io cambi. Non posso cambiare i giocatori, perché ne cambierei 5-6, soprattutto quelli che hanno dimostrato la loro insofferenza. Cambio l'allenatore, ma stesso accordo i giocatori. Vi chiedo scusa, andiamo avanti, cercherò un allenatore, ho tempo e poi voglio anche il vostro aiuto. Punto. Sarebbe la situazione migliore, a mio giudizio. Data la situazione, che metterebbe anche la gente un poco, come ti devo dire, in apprensione, dicendo: beh, ha fatto un atto di umiltà, ma lo farà il marchese del Grillo un atto di umiltà?
Aldo, buongiorno. Non credo.
Buongiorno a voi, buongiorno. Riallacciandomi al discorso che faceva il direttore, la strada che ha preso il presidente non è controproduttiva anche in termini di proprio come società? Le spiego, mi spiego meglio. Quindi tu continuare con Garcia, perdere ulteriore risultato, quindi non piazzarti in Champions, perdere effettivamente terreno e perdere anche di credibilità, non è controproducente in primis per lui.
Questo tuo rilievo giusto è stato fatto, mi pare, martedì sul giornale dal professore Trombetti.
Ma
vi rendete conto che se dovesse succedere che non andiamo in Champions e che Quarnaschella fa meno gol e che il carattere di e anche la poca prestazione felice di Osimhen quando varrà? quando varrà?
Infatti
è un errore gravissimo.
Rispetto,
sarà una perdita enorme, bravo.
Rispetto appunto alla spesa per esonerare, per prendere un altro allenatore, è chiaro che se non ha trovato il top, che era Antonio Conte, in questo momento disponibile, data la situazione, chi prenderebbe? Tudor, direttore?
Ma è l'unico che è rimasto, credo, no?
Sì, Galtier intanto si è accordato con la rabbia, Galtier.
Ti dico la mia. Oggi ci vuole un medico di famiglia, no? È uno che conosce, oggi Tudor conosce. Ma non ti dico la mia, io per esempio... Se dovessi proprio ricorrere a un medico di famiglia potrei ricorrere anche a Mazzarri, ma lo dico perché Mazzarri è uno che ha fatto bene a Napoli. Poi se vuole cambiare c'è stato un Tudor che mi parlano, oggi leggevo una dichiarazione di Berani, sì, che l'ho avuto come allenatore, sì, il quale ne ha parlato molto bene.
Sì,
quindi fare un tentativo, perché chiunque mette sulla panchina, tranne se va lui, va bene? Chiunque mette sulla panchina c'è una ventata nuova e soprattutto c'è una, come si deve dire, una gerarchia, chiaro? Una gerarchia.
Beh, situazione difficile assolutamente. Ultima telefonata, Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno, sono Vincenzo di Acragona.
Ciao.
Ma io sentendo molte trasmissioni locali, a voi a me mi sembra che il Napoli nemico ce l'ha proprio a Napoli.
Dici?
Ma per okay. piacere, ma per piacere,
che riferisci,
ma il tutto per tutto. Io se viene qualcuno dall'estero, dice ma il Napoli sta in Serie B, Serie C forse.
Quindi tu sei contento dell'attuale situazione?
No, io sono contento da quando è venuto questo presidente. Ricordatevi il Napoli prima che cos'è.
Aspetta, Vincenzo, fammi parlare anche Fedele.
Vincenzo, perdonami. Allora, la riconoscenza nel calcio non è eterna. Oggi fai 20 gol, sei il Beniamino, poi magari te ne vai e ti vengono fischiati. Il calcio è figlio del risultato.
Direttore, vi posso dire una cosa. Io so bene che lei è un grosso intenditore di calcio, però a volte lei dice molte cose per provocazione.
Scusa, se posso dire una cosa proprio volante, poi intanto grazie, sì. Vincenzo, devo salutarti che siamo chiusi, sì. Grazie, seguici per radio. Poi Fedele. Vincenzo, o gli altri che la pensano Vincenzo, ma voi pensate che noi giornalisti qui a Radio Marte facciamo questa analisi riportando i fatti negli ultimi giorni perché vogliamo il male del Napoli? Voi pensate che dobbiamo fare la nostra professione dando le notizie, spiegando quello che accade, esprimendo anche le opinioni su specie con i nostri opinionisti tipo Enrico Fedele? Qui nessuno sta dicendo che il Napoli deve andare male, noi facciamo questo tipo di critica e soprattutto riportiamo i fatti, le notizie che abbiamo, per cercare invece di migliorare la situazione del Napoli o per trasferire ai nostri amici ascoltatori e ai tifosi quanto sta accadendo, e chiediamo sempre comunque il vostro parere. C'è anche questo di Vincenzo, per carità, ma non nessuno dalle nostre parti qui a Radio Marte vuole il male del Napoli o cambia bandiera a seconda delle situazioni, perché c'è chi fa commenti eccetera, Garcia prima bene, poi Garcia prima male a seconda di quello che emerge dall'alto. Direttore, voleva dire qualcosa lei?
Hai detto non parole sante, ma parole santissime. Qua ho l'impressione che la gente è convinta che tu, soprattutto alcuni giornalisti e anche noi, siamo accaniti contro il Napoli. Noi siamo i primi tifosi del Napoli.
Siamo accaniti per la passione eventualmente. Cioè,
voi avete un obbligo di riportare la cronaca, di dire le cose come stanno e di, non dico anticipare, ma quantomeno nel semaforo giallo. Io da un punto di vista non giornalistico, pur essendo un pubblicista, però da un punto di vista di 50 anni di esperienza, ho il dovere invece di essere coerente con me stesso e dico che queste cose non sono mai avvenute, perché se fossero avvenute già sarebbero stati presi da uomini di calcio delle soluzioni non drastiche, per carità, perché qua non si parla di una decisione drastica per una evento, qua si parla di una serie di cose che hanno destabilizzato l'ambiente interno e soprattutto offesa la passione della Napoli.
È così, direttore, grazie, un abbraccio, alla prossima. Grazie al nostro Enrico Fedele. Tra l'altro stasera torniamo 20:21 per ulteriori approfondimenti. Dunque, De Laurentiis a Castelvolturno, in questo momento sta parlando, mi immaginiamo, con Garcia e con la squadra o quel che ne resta. Ci sono comunque Politano, Juan Jesus, Raccamani, ci sono giocatori importanti che sono rimasti. A proposito di report, già l'abbiamo detto, ricordiamo, Anghissà sottoposto questa mattina a terapie, quindi ne avrà per 2 settimane se non 3. Juan Jesus e Gollini hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento, potrebbero recuperare per la gara di Verona dell'altro sabato, dovrebbero, per meglio dire. Rachmani seduta in gruppo, Politano anche presente dopo lo stato influenzale di ieri, ha dunque recuperato. 20:21, Marte Sport Live della sera. Tra le altre cose, Vincenzo, il suo pensiero, per carità, è rispettabile. Vedo però tantissimi messaggi, anzi mi scuso con i tanti amici che ci hanno scritto, di cui non sono riuscito a leggere i messaggi, che invece sono molto preoccupati e sono molto arrabbiati anche per questa decisione di confermare Garcia. Oppure c'è chi è anche, diciamo, volto a capire cosa accade con Garcia, ma è molto preoccupato per la gestione della vicenda e di tutta la situazione. Quindi, insomma, mi conforta almeno il vostro pensiero. Tra l'altro, questo amico scrive, è un commercialista, quello che ci ha detto la questione appunto della contribuente di avere la redazione fiscale in Italia e poi trasferito all'estero per poter beneficiare del decreto crescita, chi lo assume, e questo l'abbiamo detto, quindi ci conforta. Tanti messaggi, mi dispiace non dare spazio a voi, ma adesso lo spazio è di Gigio Rosa e Marta Martinez, quindi vi ringrazio per averci seguito. Grazie a Gigi Soriani, regia, da parte mia, Dario Sarnatare, tutto. Questa sera Marte Sport Live con Francesco Marciano, ma anche con contributi importanti sul Napoli, su Conte, su De Laurentiis, sul prospettive azzurre di Emanuela Castelli, con interviste che vi sorprenderanno. Dunque ci fermiamo, buon pomeriggio, Marziano Azzurro, ciao.
Marte Spotlight.